Ecco, lasciamoci un po' trafiggere il cuore da questa parola che ci sembra ascoltata mille volte, ma ad ogni annunzio ci rimette in movimento, in discussione, forse anche in maniera struggente, quando qualcuno di noi trova che il suo terreno, sia personale che operativo, è un terreno che non dà frutto. Ma non mettiamoci prima di tutto in maniera operativa, ma in maniera personale. Lasciamoci davvero struggere il cuore, scaldare il cuore. Vedrete nel foglio così pieno, per non troncare la lezione continua, di fianco c'è una riflessione che può continuare un mese, ci si può meditare tutti i giorni. Non posso commentare tutto e non voglio distruggervi, no? Struggere il cuore sì, ma distruggervi no, in una serata, però tenete conto che questa lezione può essere continuata per tanto tempo, può avere tanti risvolti, le citazioni dei brani con le provocazioni alla fede sono tante. Seconda premessa, chi è stata la settimana pastorale l'anno scorso a giugno ha trovato qualche spezzone di questo commento ripetita Juvent, ma questa sera troveremo nell'armonia globale del testo una sintesi. Speriamo, ecco, che a fine lezio la contemplazione e la meditazione siano fruttuosi e soprattutto l'orazio non sia soltanto il balbettio di questa sera, ma anche il grido di più giorni. Innanzitutto è il primo discorso che troviamo nel Vangelo di Marco. È il primo, quindi è importante il primo. L'inquadratura solenne, abbiamo ritrovato Gesù seduto su una barca. È un'inquadratura che ci riporta Gesù nel lago di Genezaret o di Tiberiade, ma ci riporta anche una chiesa che siede sulla barchetta che sembra ogni tanto affondare e che ha il coraggio ancora di parlare e di dire qualcosa, o meglio di dire Dio. Parla Gesù da una barca, è dentro la chiesa, e quando Gesù è dentro la chiesa la barca non teme, i discepoli non hanno più paura. Troveremo più avanti perché siete così paurosi quando Gesù sembra non starci o dormire. È affascinante il Vangelo di Marco, davvero, nella immediatezza ma anche nella profondità, con l'essenzialità delle parole. E anche l'altro comando, ascoltate, ne indicano l'importanza. Ritorniamo allo Shema Israele, ascolta Israele, ascolta prima di fare e prima di pensare, ascoltate. L'ossatura del discorso, capitolo 4, 1:34 di Marco, è costituita dalle tre parabole del seminatore, del seme che cresce da sé e del granello di senape. Dentro queste tre parabole ci sono altri sviluppi, la lampada, la luce, eccetera. Le tre parabole sono unite da un'immagine comune, il tema del seme, ma sono anche unite da un medesimo tema, il mistero del Regno di Dio, l'insondabile mistero del Regno di Dio. Farò in fretta nella premessa. Il dramma vissuto da Gesù sta nel fatto che la parola del Padre da lui annunziata agli uomini non viene accolta. Troviamo nel capitolo 3 questa difficoltà. In Vangeli sinottici troviamo Gesù che sbuffa, non ha detto in preca, sbuffa, quasi a dire uffa, possibile che voi non riuscite a capire. Nel capitolo 3 di Marco, nella parte finale, abbiamo trovato la difficoltà a comprendere dei familiari, la grande difficoltà dei familiari di Gesù, dei parenti di Gesù a comprendere, e poi le calunnie degli scribi. Egli, chiamati, li diceva loro in parabole: come può scacciare Satana? Come può Satana scacciare Satana? Troviamo difficoltà, dicevano, è posseduto da Beelzebul. Quando è caduta a lui questa difficoltà a farsi ascoltare o a far comprendere la visione di Dio, attraversa tutta la storia e accade anche oggi. Non illudiamoci noi di avere un percorso più facilitato. Dov'è il maestro? È il discepolo. Capite allora, cari amici nella fede, compagni di viaggio, come lo scrutare le scritture ci aiuta a una dinamica ordinaria, appassionata, nell'amore alla Chiesa, nelle attuali vicissitudini, senza essere né troppo sbandati nell'ottimismo né troppo pessimisti, nichilisti. Se noi preti, noi evangelizzatori, noi catechisti, noi giovani ci nutrissimo davvero in maniera stabile, non isterica e non provvisoria, della parola di Dio, troveremo risposte, non dibattiti, ma risposte alle fatiche pastorali, alla comprensione del nostro tempo. Dobbiamo ritornare, il titolo proprio, riprendiamo la parola, non le mie, la parola di Dio. Riprendiamo la parola. Quest'anno ci gloriamo molto noi di rimetterci in cammino con l'Apostolo, con Paolo, il convertito, ma forse noi ancora giriamo attorno alle parole di Paolo e non siamo dentro. Ve ne do un piccolo accenno, proprio antipasto, alla fine, prima dell'orazio. Ricapire la fatica di Paolo, la persecuzione di Paolo, quando sono niente che sono tutto, rileggere anche le lacrime pastorali, lacrime prove pastorali. Se camperò nella vita a lungo, 3 o 4 anni che sono qui, farò un anno, un corso di esercizi come i quaresimali di quest'anno, sulle lacrime, proprio perché i quaresimali sono esercizi spirituali nel territorio, possibilmente con i mezzi di comunicazione rivolti a tutti. Davvero, lacrime, prove pastorali. Il potere redentivo delle lacrime. Noi l'abbiamo cancellato, il potere delle lacrime, dal nostro gergo educativo. Nella mia piccola letterina, nella visita alle famiglie, non vuole essere niente di grande, né di esaustivo, cito nel numero, il numero non c'è, ma nella progressività dei temi che sviluppo, sono appena 2 foglietti, niente di più, ben impaginati dall'ufficio comunicazioni sociali e ben editi, a dire il vero, ma nel punto 4 mi pare, o 5, educare alla fatica. Educare alla fatica. Porre davanti ai figli, ai genitori, ai catechisti, ai giovani obiettivi realistici, sostenerli nella volontà di raggiungerli, confermare i risultati raggiunti, trasformare le sconfitte in acquisizioni positive, aiutandoci ad un sano recupero dell'insuccesso. Noi non abbiamo più il coraggio di descrivere la teologia della croce. È il santo Moltmann, grande teologo, la teologia della croce. Non dei crocifissi, della croce. Educare alla fatica, anche alla sofferenza, la quale fa parte teologica dell'esperienza cristiana. Era necessario, dirà il Vangelo di Luca nel giorno di Pasqua, che il Cristo soffrisse. Era necessario. Quindi una dinamica spirituale che ci riappropri della sofferenza pastorale, non del nostro nichilismo propositivo o morale, ma la sofferenza, il combattimento che l'uomo di fede prova con sé e nell'esperienza oblativa con i fratelli. Le croci non bisogna innanzitutto issarle sui muri, ma bisogna sperimentarle dentro l'esperienza umana, cristiana profonda, ecclesiale. È vero che noi battezziamo nella croce, sposiamo con il segno di croce, ci segniamo con il segno di croce, ci salutiamo con il segno di croce, ungiamo i malati con il segno di croce, crismiamo con il segno di croce, ma credo che la croce, al di là di tutto, sia l'emarginata dalle nostre storie personali o la chiacchierata delle nostre storie spirituali. Quando, Dio non voglia, non venga anche imprecata. Ci ritorna in mente il grande grido di Paolo: non diventate nemici della croce di Cristo. E noi abbiamo confuso soltanto rispettare un pezzo di legno, rispettare il significato teologico, salvifico dell'esperienza della croce. Lì potremo misurare le fatiche apostoliche, lì misureremo la fedeltà faticosa, a volte sconfitta, del nostro ministero. Lì potremo sperimentare le lacrime della inappetenza delle parole ascoltate in noi o della inappetenza in altri. Lì potremo sperimentare la fatica di un amore crocifisso. Lì nella croce potremo sperimentare e leggere la fatica di una chiesa che nel mondo è perseguitata. È normale che sia perseguitata, eccetto che in Europa. Tant'è vero che siamo in una decadenza, proprio come le foglie di fico in autunno, proprio. Decadenza totale. Tant'è vero che alla minima difficoltà me ne vado, alla minima inappetenza ti restituisco le chiavi della parrocchia, alla minima inappetenza lascio perdere il catechismo o la catechesi, alla minima inappetenza ma dubito sulla mia vocazione, o alla minima sofferenza. Riappropriarci, questa premessa è fondamentale per capire davvero la parte finale del ministero delle parabole, del discorso in parabole, il seme caduto in terra o il seme piccolo. Dicevo, Gesù ha sentito questo. Gli apostoli hanno vissuto questo dramma, hanno visto il rarefarsi di quanti seguivano il Maestro e ne sono rimasti turbati, di quanti ne seguivano e di quanti fuggirono. Ma forse gli apostoli hanno sentito il riflesso dopo la risurrezione di Gesù all'inizio dell'esperienza ecclesiale, quel loro fuggire seme della parola di Dio, del bene di Dio caduto in terra arida, che non erano altri, erano loro stessi, loro sconfitti dalla frettolosità di vedere il regno di Dio subito all'altezza. Hanno riletto loro stessi, e Pietro, Marco sembra che sia la voce, la penna di Pietro, almeno gli esegeti ci hanno condotto qui, Pietro era bruciato da questa vergognosa fuga, lui seme, parola di Dio accolta su una terra arida e dura, poco sassosa, terra arida, selciato. Quindi gli apostoli rimasero, credo, colpiti, perché la lettura deve essere sempre triplice: Gesù, la Chiesa nascente, oggi. Il minimo che si possa fare in una lezione. Attenzione, l'oggi ha bisogno di una struttura onesta nel rapporto con il testo, chiara nel rapporto con il momento presente in cui la lettura viene scritta, proclamata e letta nella Chiesa nascente, per ricondurla all'oggi. In situazioni diverse la parola è sempre quella, ma le situazioni sono diverse. Secolo primo è diverso dal secolo ventunesimo. Non ho detto distante, diverso. Anche in noi sorge l'interrogativo: perché la parola di Dio, che è creatrice, enarcheo logos, all'inizio la parola c'è stata, perché la parola di Dio, che è creatrice, non viene accolta? Perché la Chiesa, che è il sacramento di Cristo, incontra tante difficoltà? Perché quando la Chiesa parla di vita, di salute, c'è il magone? Sembra che sia proprio vecchia, vetusta, incapace di capire l'umanità. Ma siamo davvero così nemici noi dell'umanità? Possibile? Dobbiamo essere definiti come ottusi, vecchi, sull'aborto, sul divorzio, sulla vita, l'eutanasia? Possibile, quando poi le persone vengono da noi a chiedere consolazione, conforto, sostegno? Ma quale mondo parla? E noi non abbiamo diritto di parola, noi che abbiamo l'esperienza profonda, profondissima dell'umanità. Noi confessori, noi ascoltatori delle miserie nostre e altrui. Ecco, anche noi oggi abbiamo questo interrogativo. Perché? Perché? E allora la premessa ancora: non lasciamoci turbare dalla piccolezza delle nostre iniziative o della nostra iniziativa ecclesiale. Non lasciamoci turbare dalla piccolezza sbattuta dalla tempesta delle difficoltà che potrebbero o parrebbero talora insormontabili. Chi ha orecchi per intenda, entriamo dentro proprio il contesto. La parabola ha un unico centro verso cui tutto converge. Non bisogna perciò cercare un significato preciso per ogni particolare del racconto. Basta colpire il suo centro. Le parabole nascono da una esigenza teologica, cioè dal fatto che non possiamo parlare direttamente del regno di Dio. Anche noi parliamo ordinariamente con le paragoni. Se Gesù parlasse oggi, visitasse la nostra terra, porterebbe l'esempio di una carità nella manovia elettrica, l'armonia nell'insieme. Parlerebbe, che ne so, di una struttura operativa, non più, forse del terreno non tanto, i bambini non capiscono più, partirebbero anche da una socialità organizzata, da un aiuto per aiutare, tanti esempi. Però di fatto Gesù è concreto, indice anche del nostro modo di parlare, non solo le teste ma anche il cuore, non solo le parole già dette ma gli strumenti di vita vissuta oggi per dire oggi le parole già dette, perché il detto diventi vissuto anche oggi. Ebbene, le parabole nascono dalla incapacità dell'uomo a dire, se non con immagini, il regno di Dio, che è oltre le nostre esperienze, ma solo in parabole, indirettamente, mediante paragoni presi dalla nostra vita. Immaginate voi, e spezzate un po' il mio dire, quando noi parliamo ai ragazzini della grazia, ditemi voi cosa capiscono della grazia. Se invece tu parli di una persona aggraziata o di una persona che è un orso, tu capisci subito che parli di una benevolenza oppure di una irosità. Quando dici la grazia di Dio, la benevolenza, il tuo parlare, il suo parlare dolce, quell'essere guancia a guancia a tuo favore, colui che nemmeno uno stoppino fumigante si permette di spegnere. Pensate ai linguaggi ormai insulsi, insignificanti, insignificanti. Il battesimo ti dà la grazia, diciamo noi. Che capisce il nostro popolo se non traduciamo con un linguaggio concreto? Qual è la prima grazia? Ti inserisce in una comunità, e non è poco, che non è una comunità di sbandati né di perfetti, di peccatori perdonati, dove c'è il posto per i piccoli e per i vecchi, per i buoni e i meno buoni come noi, i buoni che siete voi. Dove c'è posto per un accompagnamento, dove c'è posto per quelli che sbagliano. Allora tu capisci la grazia del battesimo, che è un inserimento, è un'appartenenza, è una forma di starci e di esserci e di essere accolti. Il linguaggio in parabole noi dovremmo rimpararlo. Chi di voi ha seguito, segue un po' anche la dinamica catechistica, sa come Bruno Ferrero ha esplicitato, grande autore dell'LDC, mi pare, credo che sia un salesiano, ha esplicitato per esempio la forma catechistica attraverso racconti, narrazioni, aneddoti, eccetera. Bisognerebbe in ogni predica avere un aneddoto semplice per i bambini e per gli adulti, se capiscono i bambini, gli adulti capiranno di sicuro, perché la parola entri nel cuore. Andiamo al contenuto però. La parabola è un linguaggio che costringe a pensare. Non svolge tutto il discorso, non è un traguardo riposante, ma la parabola è semplicemente un primo passo che ti invita ad andare più avanti. È un discorso globale che lascia intatto il mistero del regno, mostrandone però con forza l'impatto con la nostra esistenza, il legame tra regno e vita. Così la parabola fa pensare, inquieta, coinvolge, stravolge a volte le sicurezze. Da qui l'ambiguità delle parabole. Sono luminose e oscure, dice Gesù. Qualcuno capisce, qualcuno non vuol capire. È stranissimo questo linguaggio. Luminose e oscure, svelano e nascondono. Richiedono uno sforzo di interpretazione, ma anche di decisione. Lasciano trasparire il mistero di Dio a chi ha gli occhi penetranti e il cuore pronto. Rimangono invece oscure e carnali per chi è distratto e ha il cuore appesantito. Il termine parabola si presta appunto a due significati: paragone che rischiara ed enigma che lascia perplessi. Noi diciamo, non c'è più sordo di chi non vuol sentire. La parabola a volte ci lascia sordi perché siamo occupati ad altro o non vogliamo rischiare l'imprevisto con il Signore o con la parola. Marco prende l'occasione delle parabole per introdurre due motivi che gli sono cari. Primo, l'incapacità dell'uomo a capire i misteri del regno di Dio e quindi la necessità di un dono che venga dall'alto. Secondo, la distinzione tra quelli che sono dentro e comprendono e coloro che rimangono fuori e non comprendono. Solo chi è inserito nella comunità può comprendere. Il segreto del regno lo si coglie all'interno. Per chi vive nella comunità, la parola di Gesù, che ora viene annunziata nella Chiesa, è una parabola che rischiara. Per chi rimane fuori, è un enigma che lascia perplessi. C'è il rapporto affettivo, l'apprendimento affettivo. Se tu vai con un pregiudizio, non comprenderai mai. Se tu togli il pregiudizio, il cuore pian pianino si scalda e gli occhi si rischiarano. Le tre parabole del seme. Capite che era necessario introdurre, è la prima volta dei discorsi di Gesù quest'anno, il senso delle parabole. Ma solo introdurre un tema che poi sarà compito vostro metterci il naso dentro o la testa e persino il cuore. Le tre parabole del seme. La parabola del seminatore insiste a lungo sulla sfortuna del contadino. Solo una breve annotazione alla fine della parabola sul seme che fruttifica ove il 30, ove il 60, ove il 100%, ma su uno dei quattro terreni. È desolante, semi di 100, se va bene provi a raccogliere 25. Ma nello stesso 25, dove c'è un po' di frutto, c'è la percentuale, il 30, il 60, il 100. Ehi, cari fratelli e sorelle, abbiamo il 10% di quelli che hanno fatto la cresima. È la parabola nella vita. Non che dobbiamo cacciarli se sono il 20, ma rileggere questa storia nella verità del tempo presente. Gesù intende affermare che il regno è già presente, anche se a livello di seme e anche se apparentemente è smentito. Il regno è qui, è in mezzo alle opposizioni, è in mezzo ai fallimenti, è in mezzo ai sassi, in mezzo alle spine, in mezzo al terreno sassoso o alla strada arida. Ma resta vero che i fallimenti si tramuteranno in successi. E così la parabola, oltre che un'affermazione della presenza del regno, diventa incoraggiamento per coloro che l'annunziano e per coloro che l'ascoltano. Voi immaginate questa parabola ascoltata nella Chiesa di Roma, gli anni 65-70, persecuzioni inaudite, Nerone, Diocleziano. Immaginate il Vangelo scritto dopo la morte di Pietro, dopo il martirio di Paolo, dopo le grandi battaglie contro i cristiani. Quale parola di incoraggiamento? Dove il dubbio serpeggiava, ma sarà questa la parola necessitante oggi per il mondo? Com'è che non porta frutto? Ma pensate anche il rapporto con il mondo giudaico. Non bisognerà tornare indietro ancora al tempo dell'Antico Testamento? La parabola, dicevo, attira l'attenzione sul lavoro del seminatore. Un lavoro abbondante, senza misura, senza paura dello spreco. Che sembra al momento inutile, infruttuoso, sprecato. Voglio raccontare anche me stesso, in questo primo ormai 16 mesi, un lavoro senza spreco, abbondante, chissà se c'è stato il frutto dovuto. Ma dobbiamo rileggere la parabola. Bisogna seminare anche quando sembra inutile, infruttuoso, sprecato. Eppure Gesù dice, è certo che da qualche parte frutterà, abbondantemente. Perché il fallimento è solo apparente. Nel regno di Dio non v'è un lavoro inutile, non vi è spreco. Comunque, successo no, spreco no, il lavoro della semina non deve essere calcolato. Uscì il seminatore a seminare. Non dice vado a trovare le famiglie che vengono in chiesa. Vado a trovare anche quello che non battezza nella mia chiesa, quello che ha deciso di sposare su un'altra chiesa. Bisogna lavorare con lo spreco, senza tirchieria, senza tirchieria.